Ecco, per spiegare cosa ha fatto il sistema su 118 durante l'emergenza Covid, vanno evidenziate quelle che sono le peculiarità del nostro sistema rispetto ad altre realtà anche nazionali. Noi abbiamo voluto dare, quando dico intendo la Regione, quindi per ovviamente avallo e decisione del nostro Presidente, abbiamo dato e abbiamo voluto mantenere al 118 una valenza di carattere provinciale. Non abbiamo voluto accorpare le centrali operative su unità sovraprovinciali perché per noi il 118 non è un call center che riceve una chiamata e eroga un servizio automaticamente in maniera meccanica. Ma è una struttura che ha un ruolo importante nel coordinamento dell'attività di urgenza e emergenza con uno stretto legame con gli ospedali. Stretto legame con gli ospedali vuol dire che il 118 è un attore della pianificazione strategica ed operativa della gestione dei malati durante la fase acuta, degli accessi in pronto soccorso, dei criteri di ospedalizzazione, della destinazione del paziente in base alla patologia che hai, quindi non all'ospedale più vicino, ma oltre a questo il 118 ha anche un forte legame con la struttura territoriale e quindi questa valenza provinciale fa sì che, siccome il percorso sanitario del paziente è gestito quasi integralmente in ambito provinciale, così il 118 ha contatti con tutte le strutture che gestiscono il paziente. Sull'ambito territoriale è importante il rapporto costante con i sistemi di igiene pubblica e con la medicina generale e la continuità assistenziale, perché per l'utente che chiama il 118 non sempre l'ospedalizzazione è la risposta migliore. Spesso la chiamata al 118 è perché l'utente non sa che il suo percorso può essere migliore attraverso il medico di medicina generale piuttosto che l'intervento di altri soggetti. E quindi questa è l'attività ordinaria del 118, è quella di trovare la giusta soluzione a chi chiama il 118, ma anche fornire supporto agli ospedali per la ricerca di posti letto in terapia intensiva, orientare la gestione dei ricoveri, evitare l'iperafflusso dove ci sono già troppi pazienti. Queste funzioni sono anche garantite dal fatto che tutte le chiamate sono risposte da un infermiere. Da un infermiere, non da un infermiere qualsiasi, ma un infermiere con una grande esperienza prima in ospedale, in area critica e poi anche sul territorio. Supportati, che è una peculiarità, in teoria dovrebbe essere nazionale, ma in realtà molte regioni non hanno questa caratteristica. Diciamo che si tende un po' a automatizzare la risposta. Invece per noi, nonostante abbiamo dei sistemi che fanno in modo che gli operatori seguano degli indirizzi in modo che tutti abbiano la stessa risposta di fronte allo stesso problema, per noi la risposta professionale è fondamentale perché ogni paziente fa storia a sé. Non esistono algoritmi, esistono pazienti ed esistono bisogni, è quella che oggi si chiama precision medicine. Le linee guida da sole non bastano, basta seguire gli algoritmi che in letteratura sono in evidenza. Bisogna dare a ogni singola persona quello di cui ha bisogno in quel momento. E questo è il nostro sforzo ed è legato al fatto che oltre all'infermiere abbiamo anche la presenza del medico che supporta l'infermiere nelle situazioni più complesse. Questa è stata una caratteristica che ci ha consentito di sviluppare una risposta particolare al Covid. Dapprima il fatto che le centrali operative che sono in rete tra loro tramite il coordinamento regionale emergenza-urgenza, nel giro di 12 ore hanno adottato tutti lo stesso algoritmo per la gestione delle chiamate, sviluppato in accordo con la direzione prevenzione, con le cure primarie, con i servizi di igiene pubblica, in cui ogni paziente, in base ai sintomi che aveva e alle sue condizioni, veniva instradato sul giusto percorso, che non necessariamente era il trasporto in ospedale. Questo è stato fatto rafforzando molto il numero di operatori presenti e rafforzando anche il numero di medici che si sono affiancati agli infermieri per capire bene i sintomi del paziente, per rapportarsi con i medici di medicina generale, per rapportarsi con i servizi di igiene pubblica e segnalare i casi che devono essere attenzionati ai fini della diagnosi e anche della prevenzione nei confronti dei loro contatti. Questo sistema ha fatto sì che, a fronte di un aumento importantissimo delle chiamate, perché le chiamate nel mese di marzo sono passate dalle 50.000 ordinarie alle 75.000, vuol dire il 50% di carico di lavoro in più nelle centrali operative, ma le missioni, cioè gli interventi in ambulanza, sono passati rispetto a marzo 2019, che erano oltre 50.000, sono diventati 40.000. Quindi vuol dire che a fronte di un aumento del numero di chiamate abbiamo lasciato a casa molto più gente. La nostra stima è che quasi 200 persone al giorno che hanno chiamato il 118 sono state poi prese in carico da altri servizi e non dal pronto soccorso ospedaliero. E questo credo che sia stato fondamentale da un lato per proteggere l'ospedale, ma anche per trovare per ciascun paziente il percorso adeguato. Guardate che lasciare a casa un paziente non vuol dire lasciarlo senza cure, vuol dire dargli le cure giuste nel setting assistenziale corretto e avere un sistema in grado di scattare nel momento in cui le condizioni cliniche peggiorano. Questo è quello che è stato fatto, e ripeto, è stato fatto perché sono stati in gioco dei professionisti. Questo evidentemente non può farlo un call center. A fianco di questa attività, il coordinamento regionale emergenza-urgenza tramite il 118 ha anche gestito il monitoraggio dei posti letto di terapia intensiva, che voleva dire avere costantemente l'idea di come andava sviluppandosi l'occupazione di posti letto, quali erano gli ospedali più interessati, in modo da fornire anche all'area sanità e sociale gli indirizzi su come, dove intervenire per aumentare questa disponibilità, ma voleva anche dire organizzare i trasporti in modo che i pazienti afferissero all'ospedale dove c'era posto letto disponibile. Questo nella fase critica è stato particolarmente impegnativo. Noi avevamo un monitoraggio costante in cui i rianimatori inserivano i letti occupati man mano che si occupavano, ma noi elaboravamo ora per ora l'andamento nei posti, vedevamo quanti posti si liberavano e avevamo delle proiezioni che ci dicevano cosa sarebbe successo il giorno dopo. Le proiezioni iniziali erano spaventose, posso dirlo, Presidente. Erano numeri che non saremmo riusciti a gestire. Andando avanti abbiamo visto che invece le misure prese hanno consentito di ridurre l'afflusso e che quindi i letti che siamo riusciti progressivamente ad attivare, perché è stata una corsa contro il tempo, noi sapevamo che avremmo attivato il giorno dopo i letti lì, ma non avevamo ancora i respiratori, quindi non sapevamo se sarebbero arrivati quel giorno. Questo è stato un rincorrere l'emergenza, ma come ha detto un nostro collega, stando sempre un passo avanti al virus. Ecco, credo che questa sia un po' la descrizione di quello che ha fatto il 118 con tutto il sistema ospedaliero, compresi i pronti soccorsi, ed è stato restare per tutta l'epidemia un passo avanti al virus.